Di Giovanni Minoli.
Traiettorie diverse, obiettivo comune. Prosegue la corsa di Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano per la leadership del Partito Democratico, tra circoli e comizi che si intrecciano inevitabilmente con i temi di governo e le inchieste giudiziarie.
Matteo Renzi resta concentrato soprattutto sulle primarie Dem e fissa per il 28 aprile, ovvero due giorni prima della sfida per la guida del PD, un appuntamento a Bruxelles.
Gli altri due candidati alla segreteria guardano nei numeri delle primarie. Orlando è convinto che se l'affluenza sarà bassa, a perdere sarà il PD. Emiliano insiste sul confronto.
Tutt'altro clima tra le file della mozione Emiliano, con il presidente della Puglia che ha presentato ricorso dopo l'esclusione dalle primarie in Lombardia e in Liguria, decisa perché non avrebbe raccolto le firme necessarie a presentare le sue liste.
Michele Emiliano, buongiorno, presidente della Regione Puglia, candidato alle primarie del PD. Ecco, presidente Emiliano, ballando la tarantella, ormai è noto, si è rotto il tendine d'Achille. Come sta intanto?
Molto meglio, molto
sì?
meglio.
Non è sì. così grave?
No, non è così grave, nella vita ci...
C'è di peggio, va bene. Senta, lei aveva chiesto il rinvio delle primarie, Orlando era d'accordo, i renziani no, ne ha parlato con Renzi?
Dei miei amici lo hanno fatto, ma nel mio partito queste, diciamo,
insomma,
queste
non è importante,
non sono frequenti.
Non sono frequenti.
È stato bravo a immedesimarsi nella mia situazione.
Senta, ma nei voti dei circoli lei è arrivato terzo, si aspettava di più o va bene così?
No, io mi aspettavo di meno, veramente.
Ah, di meno.
Ho praticamente davanti tutti i DS, i vecchi DS, la vecchia Margherita, io sono sostanzialmente solo con i miei amici, con le mie amiche.
Quindi è soddisfatto,
è stato un bel
diciamo.
Risultato, secondo me.
Senta, in Lombardia, l'abbiamo detto nella presentazione, in Lombardia e in Liguria le sue liste sono state escluse, lei ha fatto ricorso, insomma sembra quasi un corpo a corpo tra lei e il partito, è così?
Ma no, ci sono delle regole del regolamento che contrastano con quelle dello statuto. Noi abbiamo superato il 5% e abbiamo diritto a essere presenti dovunque. Questa ulteriore raccolta di firme mi pare non necessaria.
Quindi non è importante, diciamo?
No, spero che il ricorso che abbiamo presentato
venga
possa
accettato.
Essere accolto. Ah.
Senta, anche nei confronti televisivi però, con Renzi, con Orlando, sembra che ci sia semaforo rosso, insomma che non si facciano. Perché?
Renzi ha scelto la strada dell'inabissamento, nel senso che non vuole che si sappia che ci sono le primarie, non vuole molta gente a votare, perché sa che se molti verranno a votare dall'esterno lui rischia di perdere, quindi cerca di tenere il congresso e le primarie in meno evidenza possibile.
Insomma, pensa che Renzi abbia paura di lei in qualche modo?
No, lui ha paura degli italiani, non di me.
Senta, lei però è stato molto ambiguo, va detto. Prima ha detto che usciva dal PD per guidare la scissione contro Renzi. Poi ha cambiato idea, ha abbracciato Renzi. Poi si è candidato contro di lui. Insomma, poche idee ma un po' confuse.
Nessuna ambiguità.
No.
Noi abbiamo per 48 ore preso in considerazione l'ipotesi di fare una scissione. Dopodiché è ambiguo chi si tiene aperte tutte le strade. In 48 ore ho preso una decisione e mi sono candidato contro Renzi.
Vabbè, però ne ha detta prima una, poi un'altra, poi ne ha fatta una terza.
No,
insomma,
era
obiettivamente
un processo di decisione pubblico che tutti hanno potuto seguire.
E che cosa le ha fatto cambiare idea dopo il discorso che ha fatto a favore di Renzi?
No, a favore di Renzi non ho mai fatto un
discorso. È andato a salutarlo, abbracciarlo, insomma.
Beh, insomma, salutare un compagno di partito.
No, ma era un discorso che diceva continua, se non ricordo male.
Credo che non ci siamo capiti. Era un discorso fatto soprattutto a Enrico Rossi e a Roberto Speranza per dirgli di rimanere. Chiaramente
era per tenerli nel partito.
Per tenerli dentro.
Ma lei ha capito perché sono usciti o no?
Beh, sono usciti soprattutto perché
per la data del congresso.
Renzi ha un modo di gestire i rapporti umani devastante. Loro non hanno più retto.
Però è difficile capire che per una data del congresso si rompa.
No, ma infatti non è la data del congresso, è un uomo che divide tutto e tutti, quindi loro hanno ceduto e io no.
Lei ha resistito. Senta, presidente Emiliano, sappiamo che nei giorni scorsi è morto un suo carissimo giovane consigliere, insomma un periodo nero.
fantastico dal punto di vista professionale e umano. Aveva 38 anni, aveva inventato un metodo di lavoro che noi chiamiamo antimafia sociale per prevenire i reati senza, diciamo, necessariamente arrivare all'azione penale e alle investigazioni penali.
Quindi, e aveva dato risultati.
Da questo punto di vista noi dovremmo portare avanti il suo lavoro.
Senta, ma è vero che mentre si svolgevano i suoi funerali è stata addirittura svaligiata la casa di questo suo collaboratore?
Questo succede in tutta Italia. Durante i funerali delle persone i ladri vanno a verificare se c'è qualche cosa da portare via. Non hanno portato via nulla di particolare. Ma sono degli sciacalli lo stesso.
Naturalmente. Senta, ma girando l'Italia, lei ha scoperto quanto sia grave, comunque in generale, il problema della sicurezza delle persone nelle case?
Ma il problema della sicurezza in Italia è drammatico, soprattutto al nord. Io ho visto in costruzione condomini dove stanno alzando muri di 3 metri perché c'è il rischio che la gente entri in casa. Abbiamo abbandonato i cittadini piccoli, come li chiamerebbe il Papa, e abbiamo cura solo della sicurezza dei grandi. Così non va bene.
Senta, il suo libro Chi non lotta ha già perso, che è appena uscito nelle librerie, comprende anche chi lotta e chi combatte per difendere appunto la propria casa, la propria famiglia, oppure ha solo una valenza prevalentemente politica?
No, la casa è un luogo sacro, la famiglia è un luogo sacro, ognuno di noi ha diritto di difendere i propri beni e lo deve fare ovviamente nell'ambito delle leggi.
Ecco, ma sulla legittima difesa, lei cosa pensa che si debba fare?
Ma io penso che le leggi attuali siano corrette,
sufficienti.
Sono andate bene le immagini che erano in vigore persino negli anni 30 durante il regime fascista, quindi hanno funzionato sempre. Il problema è che adesso questa questione della legittima difesa in qualche caso è diventata oggetto di lotta politica e così non va.
Non va, ma come va affrontata? Lasciando le cose come sono, diciamo.
Lasciando le regole come sono, perché ognuno di noi deve difendersi, ma evidentemente questo non può essere un incitamento all'autodifesa, perché la difesa non è una questione privata, è una questione che spetta allo Stato e lo Stato deve esercitare questo diritto dovere di difendere i suoi cittadini.
Non è che capita sempre, però.
Purtroppo non capita mai, perché ho già detto che lo Stato si interessa di difendere chi è già potente e forte e abbandona chi è debole, è la solita storia.
Senta, ma lei che cosa si sente più lontano da Renzi?
In realtà è proprio questo, io ho una naturale tendenza verso chi non conta nulla e quindi tento di rappresentare le persone che hanno la voce debole. Renzi invece ha la tendenza opposta, è attratto irresistibilmente dagli potenti.
E da Orlando, Presidente Emiliano, che cosa la divide di più?
Ma no, io credo che invece abbiamo una idea di partito un po' più simile, un po' più umana, diciamo così, Orlando.
Perché quella di Renzi è disumana addirittura?
No, quella di Renzi è personale, non prevede rapporti umani.
Presidente, lei ha consegnato senza incertezze gli sms di Lotti sulla Consip, per quelli che li aveva mandato, ai magistrati. Perché così velocemente? Perché gli erano chiesti?
No, invece no, ci hanno messo un sacco di tempo a chiedermeli, solo di recente li ho consegnati.
Sono arrivati in concomitanza con l'inizio della gara per le primarie?
Non lo so, comunque me li hanno chiesti solo di recente.
Sembra.
E io ho obbedito immediatamente, certo, come era mio dovere.
Naturale.
Quei dati che ho ricevuti come pubblico ufficiale, come Presidente,
certo,
della Regione Puglia, ero obbligato a riferirne e a metterne a disposizione.
Certo, senta, però quando è uscito che un ufficiale dei Carabinieri aveva alterato un verbale ai danni del padre di Renzi, così pare, lei non ha detto una parola, perché? Di solidarietà
perché,
o qualcosa del genere?
Perché parlare delle indagini in corso è un errore gravissimo, bisogna vedere come vanno a finire.
Orlando quindi, però lo ha fatto, anzi ha chiesto un'indagine sui PM e forze dell'ordine che indagano. Ha fatto male allora?
No, lui è il ministro della giustizia.
Cioè, ma ha fatto bene o ha fatto male?
Ma io credo che se un ministro della giustizia fa delle verifiche su una vicenda che necessita di un approfondimento non ci sia niente di male.
Cioè ha fatto bene, diciamo.
Ma credo di sì.
Senta, lei è stato a lunghissimo un magistrato antimafia importante. Ecco, c'è un pericolo di troppa vicinanza tra PM e polizia giudiziaria?
No, nella mia esperienza no, anzi no. C'è un grande rispetto reciproco, ovviamente le patologie in qualche caso esistono,
ci sono
soprattutto
sempre,
quando
certo.
I PM sono un po' deboli, ma se il PM sa fare il suo mestiere non c'è nessun problema.
Cioè si creano rapporti che oltre che utili, naturalmente indispensabili, possono essere anche pericolosi in caso appunto che i PM siano un pochino più fragili?
Nessuno deve appaltare ad altri il proprio ruolo, ognuno deve fare il suo, e quando ognuno fa il suo tutto è chiaro.
E nella sua esperienza non personale ma di conoscenza è una cosa che capita quello di appaltare ad altri, cioè nella fattispecie?
Questo nella vita ho visto spesso, per esempio.
No, ma stiamo parlando di una cosa precisa.
No, nella polizia giudiziaria no, non è frequente.
No. Senta, lei è un magistrato che fa politica ed è sotto inchiesta del CSM, come si difende da questa accusa?
Io mi sto difendendo, credo, bene davanti al CSM, sono davanti ad un giudizio, credo, sperimentale, chiamiamolo così, e vedremo come andrà a finire.
Sperimentale perché è la prima volta, dice?
La Procura Generale della Cassazione dice chiaramente che sta cercando di capire come deve regolarsi in questi casi.
Ma e lei come si difende però? Qual è il suo argomento per non...
La Costituzione consente a tutti i cittadini italiani di fare politica, compresi i magistrati.
Ma iscriversi, ma però non, però non iscriversi ai partiti?
No, io sostengo invece che sia impossibile fare politica senza iscriversi a un partito, cioè fare politica da soli è una cosa che fa quasi sorridere.
Lei però lo rivendica di fare politica da solo, quasi praticamente, se ho capito bene.
Sono una persona autonoma, ma non solitaria.
Ah, no, va bene, senta, ma esiste il problema delle porte girevoli, secondo lei, tra magistratura e politica e viceversa, più in generale, oppure no?
In realtà non esiste, però bisogna evitare che si possa essere, quindi basterebbe fare una norma che consenta o obblighi addirittura i magistrati che fanno politica, quando rientrano al lavoro, di rientrare in un altro posto della pubblica amministrazione, non in magistratura, è semplicissimo.
Cioè? No, mi scusi.
Cioè un magistrato quando rientra in un posto della pubblica amministrazione.
Cioè non fa più il magistrato, non fa più il magistrato.
Ma obbligarlo al licenziamento significa...
No, dico non fa più il magistrato, secondo
le
sue
parti. Non deve fare più il magistrato, l'idea che sia meglio che un magistrato che rientra dopo aver fatto politica in modo significativo non faccia più il magistrato.
Ecco, ma perché lei non si sentirebbe tranquillo di essere giudicato da un magistrato che la pensa politicamente diversamente da lei e magari è stato suo avversario nel Parlamento?
Ma sarebbe... in realtà in un caso del genere è già previsto e si può fare una ricusazione, cioè le norme ordinarie lo consentono, però è per l'immagine della magistratura che è meglio che un magistrato che ha fatto politica non torni a fare il magistrato.
E lei perché non si è dimesso?
Perché voglio mantenere la mia libertà e voglio mantenere il mio lavoro, perché quando mi sarò stufato di soffrire facendo politica vorrei poter continuare a vivere.
Sarà anche un piacere oltre una sofferenza,
tra virgolette, dalla vita politica.
Sarà anche un piacere oltre una sofferenza fare politica?
No, solo un sofferenza molto molto grande. È uno dei lavori con maggiore livello di sofferenza. Il piacere è rarissimo. Mi è capitato di provarlo, per esempio, quando ho inaugurato un asilo nido, ho visto i bambini entrare in una scuola che avevo realizzato da sindaco.
Quindi,
sono bellissime.
Quindi diciamo che ha una tendenza al masochismo.
No, che chi lavora nella pubblica amministrazione o anche chi fa il giornalista, diciamo la verità, alle volte si dedica più alla sofferenza che al godimento, perché sono mestieri molto duri.
Mi dica una cosa, ma nel suo caso, parlavamo del caso delle porte girevoli, il PD ha usato due pesi e due misure oppure no? Rispetto
a
lei.
Ma questo non è un problema del PD. Il PD è indifferente rispetto a questa cosa.
Okay.
Proprio statutariamente.
Ma ha avuto solidarietà da qualcuno nel partito comunque no?
Sì, ma anche perché questa polemica di solito si riaccende quando io mi candido. Questo è capitato nel 2004,
è ritornato.
2009.
E nella magistratura ha avuto solidarietà?
Sì, moltissimo, perché moltissimi magistrati ovviamente sono stupiti da quello che sta accadendo.
Anche perché può riguardare pure loro. Senta, nei circoli nei quali Renzi ha stravinto, il voto è stato regolare secondo lei? Perché ci sono state delle contestazioni?
Ma dal punto di vista formale non credo che ci siano stati particolari problemi. Il punto è che questo giochino della collezione delle tessere non funziona. Bisogna cambiare metodo. Noi abbiamo suggerito di sostituire il tesseramento con la partecipazione, cioè se tu non partecipi alle riunioni di partito, non intervieni, non svolgi compiti, non hai un ruolo effettivo, non puoi E quindi in questo modo eviteremmo questa storiella che uno si presenta il giorno del congresso senza aver mai messo piede in un circolo e dice di essere iscritto a PD.
Senta Emiliano, Presidente, insomma, adesso le primarie, chi vince ha vinto, poi tutti insieme contro gli avversari, però è così?
Beh, naturalmente tutti insieme contro gli avversari sempre. Il punto è che chi vince,
cioè Renzi dice chi vince ha vinto, fa il segretario e gli altri seguono.
Lavora con gli altri per fare la politica del partito.
Sì, naturalmente, ma lei si impegna in questo, non è che se perde poi dopo esce.
Ma questo sta scritto nello statuto. Cioè
no, io chiedo, faccio una domanda semplice.
No, non sono rimasto nel PD per uscire dal secondo momento. Noi siamo qui per innaztutto per vincere il congresso.
Naturale,
e se il 30 aprile vanno a votare tutte le persone che vogliono chiudere col renzismo e cambiare pagina, noi possiamo vincere.
Lei ha speranza. Senta, uniti per andare a votare, sì, uniti ma con chi?
Innanzitutto tra di noi.
A parte fra di voi che sarebbe
politico,
importante.
E su un progetto politico chiaro. Purtroppo dalle emozioni diverse dalla mia, questo progetto politico chiaro non è emerso, cioè non si capisce bene dove vogliono andare, stanno cercando di tenersi aperte più strade. Ecco, i programmi dei miei avversari sono da questo punto di vista non chiarissimi.
Ecco, perché lei farebbe invece un'alleanza di governo chiara con Grillo, no?
No, io penso che una eventuale mia vittoria alla segreteria consentirebbe innanzitutto di ricostruire un grande centro-sinistra dal cattolicesimo democratico alla sinistra, e quindi noi potremmo anche raggiungere risultati elettorali che ci potrebbero consentire di far governare il centro-sinistra classico, diciamo così.
Cioè, senza autonomo, da solo? Quindi senza alleanze, diciamo, senza alleanze?
Senza alleanze, soprattutto perché se vincessi potremmo rifare una legge elettorale, per esempio il Mattarellum, quello dei collegi uninominali, che consentirebbe di avere una maggioranza.
Quindi un'alleanza con di governo con Grillo, lei no, la esclude?
Io penso che sarebbe impossibile. Dal punto di vista politico e strutturale.
No, ma per lei dico,
un'ipotesi di emergenza, cioè nel caso in cui non sia possibile fare altro tipo di governo.
Ah, quindi non la esclude?
Non credo che si possa escludere, se rimane questa legge elettorale, un'ipotesi di governo salute pubblica.
Essendoci questa legge elettorale, lei non crede che, cioè pensa sempre che la vittoria del no sia stato un grande affare, oppure forse il sì che cambiava la legge elettorale era meglio?
No, il sì era un disastro, cioè che la riforma istituzionale era un disastro.
Perfetto.
E gli italiani se ne sono accorti.
Bene,
certo. La condizione politica nella quale adesso si trova l'Italia è disastrosa, questo sì.
Quindi disastro, cioè c'era fra due disastri, bisognava scegliere
quando
fra due disastri.
Abbiamo deciso di proporre la nostra mozione, lo abbiamo fatto sulla base del disastro dei mille giorni del governo.
Sì, però una legge elettorale adesso non c'è e siamo sicuri che l'Italia sarà ingovernabile, perché è difficile vedere all'orizzonte la legge elettorale.
Dico, dopo mille giorni di governo tutto è disfatto e adesso bisogna ricominciare da capo. Ecco perché mi sono candidato alla segreteria del partito.
Ma questo l'ho capito, però voglio dire, la legge elettorale resta un'araba fenice di cui non si vedono assolutamente.
Mi auguro, nell'ipotesi in cui io fossi il segretario, di riuscire a costruire una legge elettorale almeno decente. Perché...
Ma essere di sinistra per lei oggi cosa significa?
Ma significa soprattutto, devo dirle, tenere lontane le lobby dalle decisioni importanti, quindi fare il bene comune contro l'interesse dei pochi, consentire alla scuola, alla sanità, al trasporto pubblico di dare pari opportunità a tutti e contrastare la povertà fondando ogni nostro gesto sul lavoro,
ecco,
sul
il
lavoro
reddito,
di impresa o
senta,
anche dipendente.
Presidente Emiliano, il reddito di inclusione proposto dal governo sembra quasi un tentativo di inseguire Grillo, ma voi avete qualcosa di simile in Puglia?
Inclusione proposto finalmente dal governo è la fotocopia del reddito di inclusione della Puglia, perché è quasi identico. Quindi mi fa piacere che il governo abbia copiato non da Grillo ma da un suo governatore.
Senta, mi risponda secco, frontiere aperte o chiuse?
Aperte, per me va bene, le frontiere devono essere controllate ma aperte.
Ma più Europa o meno Europa?
Molta più Europa, Stati Uniti d'Europa, difesa comune, investigazioni comuni, polizia giudiziaria comune sui grandi reati di terrorismo, finanziari, quindi molta più Europa.
Ma con o senza euro?
Con euro.
Con euro. E con o senza la Turchia di Erdogan?
Questa è una bella domanda, nel senso che la Turchia di Erdogan in questo momento rappresenta un'incognita. Vedo sia Trump che Putin che si disputano i favori di questo, di quest'uomo, e devo dire non ho un'idea chiara su quello che sarà il futuro di questo paese, sì. Comunque importantissimo nell'equilibrio.
Importantissimo, ma l'Europa con la Turchia o senza Turchia?
No, in questo momento è impossibile pensare ad una Turchia dentro l'Unione Europea.
Senta, ma protezionismo o globalizzazione?
Globalizzazione, ma mediata dall'interesse delle persone e dalla trasparenza delle transazioni. Noi dobbiamo conoscere per poter affrontare la globalizzazione del capitalismo senza subirne tutti gli effetti negativi.
Senta Emiliano, ma ha paura dello scontro fra Trump e Kim? Pensa che davvero c'è una bomba atomica sulla testa di qualcuno all'orizzonte?
Tutti abbiamo paura, perché non bisogna mai smettere di avere paura. Una paura infondata è sempre meglio di un'incosciente incapacità di considerare ciò che avviene. Io ho visto la faccia del Papa domenica durante la messa di Pasqua, e nonostante la gioia della giornata era estremamente preoccupato.
Senti, ma...
era talmente preoccupato che non ne ha parlato.
Lei le tasserebbe i giganti della rete?
No, io sono per la web tax. L'idea che il mio negoziante sotto casa debba pagare le stesse tasse che paga Amazon quando vende lo stesso
Google,
oggetto.
Certo. Senta, in autunno, in pieno ciclo elettorale, ci sarà una legge di stabilità di almeno 20 miliardi, così si dice. Come si fa a evitare lo scassamento completo dei conti pubblici con una legge elettorale da 20 miliardi?
Beh, anche questo avremmo dovuto evitarlo nei mille
sì,
giorni di governo.
Però adesso è lì all'orizzonte.
Se non, noi abbiamo fatto una passata legge di bilancio che era finalizzata a far passare il referendum, e queste sono le conseguenze. Adesso bisogna essere responsabili, stare uniti, non scaricare tutto su Padova.
Ma lei si candiderà alle elezioni politiche o no?
No, io finirò il mio mandato.
Quindi niente onorevole, insomma, niente no. Onorevole Emiliano. Senta, no. Renzi ha l'ossessione del Movimento 5 Stelle, però ce l'ha anche lei un po' o no?
No, io penso che Renzi abbia l'ossessione del Movimento 5 Stelle, perché loro in questo momento, nonostante siano chiaramente impreparati al governo, sono in vantaggio netto nei sondaggi.
Ma c'è una cosa che invidia.
Si sente responsabile.
Lei c'è una cosa che invidia ai 5 Stelle?
La chiarezza delle loro affermazioni.
Cioè, secondo lei il programma di governo dei 5 Stelle è chiaro e preciso?
Loro sono chiari nelle affermazioni. Poi è chiaro che hanno un problema grossissimo nel passare dal dire al fare.
Quello è un problema serio, si è visto.
È il problema di
Tutti quelli che devono governare o fare qualcosa. Senta, ma se vincesse lei, allora, se ho capito bene, nessun Nazareno bis all'orizzonte, cioè,
assolutamente.
Cioè meglio Grillo di Berlusconi, se fosse necessaria un'alleanza alla disperata.
Sia prematura questo
sì, ma
quello
se...
che posso dire è che noi dobbiamo provare a ricostruire il centro-sinistra.
Questo l'ha detto, ma se ci fosse all'orizzonte una scelta drammatica, o Berlusconi o Grillo, lei cosa sceglie?
Questa alternativa non si deve verificare. Se si dovesse verificare, è evidente che il mio naturale interesse sarebbe quello di concordare un programma su punti di emergenza con il Movimento 5 Stelle in maniera preferibile.
Quindi lei non crede al ritorno di Berlusconi?
Ma anche per rispetto nei confronti di Berlusconi.
Ma lei crede al ritorno di Berlusconi o no?
Berlusconi è in grado di rientrare in partita. Io,
cioè, può vincere addirittura, secondo lei?
Nonostante l'età e nonostante le difficoltà politiche, rimane sotto certi aspetti nel centrodestra insostituibile.
E potrebbe vincere le elezioni?
Secondo me sì, perché è un uomo che quando gareggia, insomma, dà il meglio di sé.
Senta, ma se in caso di vittoria alle primarie Renzi volesse elezioni anticipate, lei lo appoggerebbe?
No, assolutamente no. Anzi, il rischio è proprio questo. Una vittoria di Renzi probabilmente ci spingerebbe, anche per evitare di fare la legge di stabilità, legge di bilancio, ci spingerebbe ad elezioni anticipate. Insomma, la vittoria di Renzi sarebbe negativa per molte ragioni. La principale è che ci farebbe perdere le elezioni. Non so se le perderemmo con Berlusconi o col Movimento 5 Stelle, ma Renzi non può vincere le elezioni, questo è il punto fondamentale che ci ha spinto a presentare la nostra mozione.
Senta,
per il 30 aprile.
In ogni caso lei spera un intervento di Mattarella per concludere la legislatura ed evitare le eventuali elezioni anticipate?
Ma io ero presente a Capodanno, agli auguri di Natale di Capodanno, quando il Presidente è già intervenuto sulla materia, è stato chiaro, non credo che ci sia bisogno di un nuovo intervento.
Senta, un'ultima cosa, Presidente Emiliano, e la ringrazio. Il suo libro che è appena uscito, che come dicevo prima si intitola Chi non lotta ha già perso. Ecco, chi rischia di perdere senza lottare, secondo lei?
L'Italia, perché l'Italia, se si rassegna a sostenere leadership ormai passate solo per la paura del cambiamento, rischia di non combattere, di non lottare. Chi vota Renzi in questo momento si sta rassegnando a consentire ad una persona che ci ha già provato di provare di nuovo senza fare proposte diverse. Questa è una strada sbagliata, io lo dico con nitezza e lo dico anche con grande, come posso dire, comprensione per chi ha questo tipo di impostazione, ma è evidente che riprovare sulla strada sbagliata è un errore.
Bisogna, insomma, quindi Renzi se vince diventa segretario, troverà un Emiliano agguerrito che organizza una corrente?
Noi abbiamo già organizzato un'area del partito che si chiama Fronte Democratico, è un'area, una corrente, già esiste e ovviamente sarà una corrente del PD, però.
Perfetto, grazie Presidente Emiliano, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Insomma, mi sembra Mario che abbia detto delle cose, Emiliano, no? Intanto alla scelta tra, che poi è quella che potrebbe essere chiave, tra Berlusconi e i 5 Stelle.
Sì, beh, questo è l'elemento politico più importante che è uscito dall'intervista. Emiliano chiude a un governissimo, diciamo così, alle larghe intese con Berlusconi e apre invece decisamente, se si dovessero verificare le condizioni, a una collaborazione.
Insomma, decisamente suo malgrado, non con passione.
Sì, non con passione, però diciamo in un'emergenza preferirebbe la soluzione 5 lì. Stelle. Posso dire, c'è anche un'altra cosa, è un programma chiaramente di sinistra. Non ha ambiguità sotto questo profilo, europeista, ma di sinistra, cioè lui vuole l'euro, dice
più globalizzazione. Questo viaggio di Renzi in Europa il giorno prima, due giorni prima delle primarie, secondo te che colorazione può prendere, che senso ha?
Non lo so, allora Renzi è...
Va a dire qualcosa all'Europa sicuramente?
Sì, probabilmente che deve cambiare, lo dice da molto, però fin qui ci siamo. Il problema è che Renzi va in controtendenza rispetto ad alcuni fenomeni che sono presenti nella sinistra europea, di cui parleremo anche nelle bolle, ma se si guarda allo scenario in Francia, se si guarda allo scenario in Germania e in altri paesi, le cose non vanno esattamente nella direzione che dice Renzi.
Senti, Pietrangelo, tu che dici?
È molto suo malgrado il punto di vista di Michele Emiliano, cioè una forte personalità, un profondo conoscitore dell'Italia, uno che ha il polso della vera identità di questa patria, e però parla un linguaggio che non corrisponde ai fatti. Cioè nelle case degli italiani, dei suoi pugliesi, c'è Padre Pio, non c'è Don Milani. E quando lui fa il proclama nel nome di Don Milani, non corrisponde poi alla verità intima di quella realtà, di quel mondo. Credo che abbia fatto un passo falso nell'imbarcarsi in questa vicenda delle primarie. A lui spettava un altro, spettava un altro orizzonte. Lui è poteva essere
l'unico, un leader del sud,
l'unico vero leader del sud. Però la stragrande maggioranza degli italiani non è di sinistra, figuriamoci la stragrande maggioranza degli italiani al sud.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblico.
Mix 24.
Allora, Pietrangelo, che ci fai sentire stamattina?
Eccola.
Che c'è nella mia terra se cammini, mi sento forte il cuore d'un leone, guardano che sta gente camarrede, arabi, normanni, fenici.
Allora, e come faccio a stare senza quel mare, senza quel sole? Il fatto è che sono appena tornato dalla Sicilia.
Vai.
Quindi non ho preso la metropolitana e ancora ho la testa frastornata da tutta quella luce. E vi faccio ascoltare 92-100 Tinturia.
Vivo bene solo quando sono a casa 9-200. Senza questo sole, questo mare mi spavento e piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9-200. La dominanza è guerra, le mafiosi.
Sara da Udine, Sara da Udine.
Sì, cosa dice?
Mi dice di consigliare di mettere tranquillo Emiliano, perché dice fai conti senza l'oste. Quando mai 5 Stelle si alleeranno con la sinistra? Quindi dice non c'è quell'alternativa lì. Lei dice non c'è, ma vedremo. Saranno i fatti a decidere,
storia,
come sempre in politica.
La storia è più forte degli uomini.
Allora andiamo con le bolle. No, sì. Oggi è martedì.
Oggi è martedì.
Sì, si avvicina il fine settimana.
No, è bellissimo perché a me sembrava lunedì, invece ho pensato che martedì è stupendo.
No, è ancora più vicino.
È martedì, è martedì.
Siamo a posto, dai.
Ok,
vai.
Sto battendo. Vigna e mercato. Make it funky. L'esprit de l'alliance.
Oui, le sujet est ouvert de manière claire.
Beh, questo rap francese è molto bello, Si chiamano Alliance Ethnique.
Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est un. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux, car les villes
vivent. E regia, c'è Gloria che balla, fantastico. Allora, sì, andiamo in Francia, ovviamente. Liberté, égalité e naturalmente cabaret. Mancano 5 giorni al primo turno delle elezioni in Francia e come vanno le cose? Alla grande, cioè siamo nel caos più o meno. La corsa per l'Eliseo infatti rischia di essere a 4, che per noi cronisti assatanati di politica è molto divertente. Per gli elettori è un grande dilemma e per l'Europa potrebbe essere pure un problemino. Infatti
un problemone.
Già vedo i mercati stamattina che hanno alcuni elementi interessanti che poi diremo più tardi. In verità noi qui a Mix 24 avevamo avvisato, voce nel deserto, che qualcosa stava succedendo. Avevamo detto di dare un'occhiata ai numeri di Mélenchon. Mélenchon è un candidato, lo definirei, di sinistra a sinistra, molto efficace dal punto di vista dell'esposizione retorica delle sue idee. Insomma, ha raggiunto Fillon, questo è il, almeno è il verdetto dei sondaggi.
Pensa che io invece sono stupefatto dalla tenuta di Fillon.
Sì,
credevo che sparisse assolutamente dalla competizione, invece, malgrado lo scandalo della moglie, dei figli, eccetera, è ancora in corsa. Questo sì. Vuol dire che,
no, che
in
può...
qualche modo c'è una paura profonda, no?
Enorme.
Meglio Fillon con le sue.
Lo spezzettamento, credo che sia la prima volta nella storia.
Cioè, è il dato più interessante, sì, secondo me, la sua tenuta, perché nessuno ci avrebbe pensato.
No. Beh, dopo tutto quello che è successo. Ma è la prima volta, mi pare, che nelle elezioni francesi, diciamo, la Quinta Repubblica in poi, c'è uno scenario così spezzettato e incerto. Perché comunque, diciamo, c'è un prevedibile, ma bisogna vedere poi i numeri veri nell'urna, testa a testa tra Macron e Le Pen. Fillon e Mélenchon sono là per la terza posizione, ma siccome c'è sempre un margine di errore considerevole nei sondaggi fino all'ultimo momento in cui l'elettore entra nella cabina elettorale e decide, potremmo trovare un ballottaggio che è, diciamo, non quello previsto. Potremmo avere Le Pen e Mélenchon al posto di Macron. Essere, potremmo avere Macron,
insomma,
e un altro da sinistra,
tutto,
se
è possibile.
La cosa interessante, lo dico troppo.
Va bene, lo direi tra un po'. Che ci... Adesso facciamo il salamino.
Da.
Fu una puntata di Report a distruggere Di Pietro e una puntata di Report ha distrutto Benigni. Luigi Castaldi, puntuto notista, nonché illustre clinico, liquida così su Twitter la triste vicenda del poeta dei poeti, di colui che ha cancellato Dante Alighieri dalla memoria universale, del cantore della più bella costituzione del mondo, purché riscritta dalla sua arte. grave, severa e serena Maria Etruria Boschi del nuovo, diciamolo, il nuovo Mosè, del nuovo Mosè che ha scolpito i 10 comandamenti, le tavole della legge e non però, e non però, e non però i libri di bilancio.
Nel 2005, dopo il mancato successo di Pinocchio, La tigre e la neve, Benigni ha la cessione di quote della società di gestione dei teatri di Papigno a Cinecittà Studios.
Appunto,
le ha vendute, ha trovato uno che le comprava, beato
appunto,
lui.
Chi si guardò, chi si guardò, si salvò. Ragionamento che ragioniamo, si salvano le banche affini, che sono quelle dei vicini e dei prossimi del cerchio magico se Beneggiglio. Non possono salvarsi adesso le indebitate società dei supporter, quale fu?
And the Oscar goes to...
Roberto, musica! Dopo La vita è bella, Roberto Benigni decide di aprire a Papigno, a Terni, all'interno di una fabbrica abbandonata di proprietà del comune, i suoi studi cinematografici. E le cose vanno malamente. La sua società di gestione dei teatri umbri accumula perdite per oltre 1,5 milioni di euro e il regista premi Oscar rischia di perderne 5. Cinecittà appunto compra le quote dell'azienda di Benigni e si fa carico di questi debiti.
È normale,
beato lui che è normale.
Questo amore che ho per Terni, questo ricordo da voi che abbiamo fatto con Cinecittà.
Ti ha fatto due conti, la Melampo cominciava a rimettere, per cui evidentemente ha trovato molto più comodo andarsene dopo decine di milioni di investimenti europei e cittadini con mutui.
Chi si guardò si salvò, Pizzini. Ma report di Sigfrido Ranucci arrivò ora non solo ieri con la messa in onda della puntata di Report su Rai 3, ma già domenica, come è stato raccontato dal Fatto Quotidiano, è stato tutto un subbuglio nelle alte sfere celesti dove alloggiano i buoni per impedire che venisse fatta parola su questa vicenda. Una carta, signori miei, una carta vergata dallo studio legale Gentiloni Silveri con la I lunga, come quella appunto del... insomma, parente dell'attuale Presidente del Consiglio, è stata recapitata alla redazione ed è una lettera di diffida della messa in onda. Giovanni, Mario, io stesso non mi sento tranquillo nel riferire questa vicenda, non mi sento tranquillo.
Ma perché?
Per esempio né Corriere né Stampa né Repubblica ne parlano. Zama, succede qualcosa, non mi sento tranquillo. Perché è una vicenda che tocca nell'intimo. Nell'intimo, cioè nel portafoglio.
Grazie al Signore che ci ha dato Benigni.
Appunto, si miracolo mostrare benignamente sempre così vissuto. E però lui stesso, il vate Benigni, a domanda rispose.
Se ti racconto quanto ci ha rimesso.
Forse ci ha rimesso, pare che non sia stato pagato ancora tutto.
Ah no.
Così lo diceva anche Report, se ho sentito
bene. Io avrei un'idea da suggerire al maestro Benigni.
Ah, le tue idee per Benigni, non so se gli convengono.
A me l'idea piace.
Prova a dirla.
Si fa fare un mutuo dalla Banca Etruria.
Ah, questa può essere una bella idea. Questa può essere una bella idea. Vai con una bolla, Mario.
Allora. Ma andiamo avanti. Allora, questo è Arno Elias, Mor Amor. Senti, adesso cominciamo. Bei giri di corde. Vabbè, allora, Giovanni, qua stanno succedendo delle cose interessanti, una settimana veramente forte sotto tutti i punti di vista. Abbiamo un ombrellino nucleare là nel Pacifico,
sì.
E le elezioni in Francia che cominciano a dare segni di incertezza e i mercati stanno registrando, sono molto nervosi. Stamattina il debito francese ha fatto 2 punti base in più, i tedeschi invece 1 in meno. Questo è segnale di fortissimo nervosismo da tenere d'occhio nel corso della giornata. Cosa succede? il nostro spread non a caso ha aperto stamattina a 213 punti base.
Cioè,
ecco
quanto,
perché
quanto è salito?
Un punto in più rispetto alla chiusura dell'altro giorno, però sì, ma nell'ultimo anno ha fatto uno schizzo mostruoso, cioè
l'abbiamo visto anche molto più su lo
575
spread. Infatti, voglia camminare
quando cade Berlusconi quant'era?
575
quindi,
e ora? Quanto siamo?
213
meno della metà
ma su miliardi
800 24 00 24 numero verde 349 238-6666 SMS pubblicità.
Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta
Mix 24.
Ovunque vai nel mondo, se dici Steinway, tutti sanno di che cosa stai parlando.
Cominciarono da zero a costruire i migliori pianoforti.
Inizia nel 1817 l'avventura di Henry Steinway, fondatore di una delle più importanti aziende costruttrici di pianoforti al mondo, quando a soli 20 anni fabbrica uno dei suoi primi strumenti a corda. Nato ad Amburgo, Henry a 15 anni resta senza famiglia, diventa apprendista di un costruttore di organi e si appassiona alla materia. Poi un fortunato matrimonio gli dà l'opportunità di mettersi alla prova e fonda così la sua prima azienda. Il 28 maggio del 1850 anche gli Steinway, insieme a migliaia di altri tedeschi vessati dalle ingerenze statali, lasciano la Germania per il nuovo mondo. Il 28 giugno sbarcano a New York e da qui ripartono da zero. Per prima cosa americanizzano il cognome, che da Steinweg diventa Steinway, e nel 1853 rimettono in piedi l'azienda di famiglia.
Dal 1853 al 1863, quando aprirono quell'enorme fabbrica a Park Avenue, cominciarono da zero a costruire i migliori pianoforti. Nessun altro artigiano era capace di tanto. Erano un po' la Microsoft, la Google del tempo. E questo non era dovuto solo al design e alla lavorazione, entrambi eccellenti. Gli Steinway erano ottimi uomini d'affari, ottimi venditori, molto abili. E furono capaci di unire insieme tutte queste qualità.
Anche in America le cose vanno bene e se nel 1854 producono 70 pianoforti, tre anni dopo, nel 1857, sono già arrivati a 400 pezzi unici annuali. Da lì l'ascesa è inarrestabile. Oggi l'azienda, con una sede americana e una europea e con i suoi 125 brevetti, è considerata la fondatrice della moderna costruzione di pianoforti.
Dunque, Henry Steinway è dedicata alla puntata dei gialli della storia. Dopo il giornale radio c'è ancora un aggiornamento, Mario?
Sì, una cosa che potrebbe sembrarvi lontana e curiosa, prima questa. Questo è il P, lo stonio. Il ferro, Giovanni, è molto importante.
Il ferro, cioè, se manca il ferro stiamo male.
Sì, però anche quello minerale. Quello... Allora, le quotazioni del ferro in Cina stanno calando. Allora, uno dice, vabbè, ma fino a là vuoi arrivare? E invece... Fino a là voglio arrivare, perché il ferro è uno delle materie prime da seguire sempre con grande attenzione per capire dove va l'economia. Il ferro è usato ovunque, è inutile, certo, che ve lo spieghi, soprattutto nella costruzione delle case. Sapete tutti che, certo, pilastri e fondamenta si fanno col ferro, oltre che con l'acciaio e altre leghe e materiali. Dunque è da tenere d'occhio, perché questo significa, è correlato, cioè la caduta del mercato delle abitazioni in Cina sta creando un calo delle quotazioni,
cioè,
del
ferro.
Cioè
hanno fatto troppe case in Cina.
È bassa la crescita. Questo potrebbe avere delle ripercussioni sulla crescita cinese nei prossimi mesi, anche se gli ultimi dati sono stati eccellenti.
Vabbè, lo vedremo.
E quindi tenere
stiamo
d'occhio.
Attento al ferro.
Tenere d'occhio
il
ferro.
E intanto adesso il professor Roberto Bernabei commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo.
Medicina. Le frontiere della ricerca.
Lancet, gennaio 2017. La condizione socio-economica predice la mortalità più di riconosciuti fattori di rischio.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato 7 fattori di rischio modificabili che influenzano la genesi delle malattie non infettive, le cosiddette malattie croniche non trasmissibili. E questi sette fattori di rischio sono l'abuso di alcol, l'inattività fisica, il fumo, l'ipertensione, l'eccessivo consumo di sale, il diabete e l'obesità. Ma anche una scadente condizione socio-economica predisce la morbidità, cioè l'ammalarsi, e la mortalità, ma non è riconosciuta come fattore di rischio modificabile. In questo lavoro si è allora valutato il contributo della condizione socio-economica alla mortalità, studiando il destino, la mortalità di oltre 1,7 milioni di persone di sette paesi ricchi con condizioni socio-economiche scadenti, medie ed alte al loro interno. Sono stati seguiti quindi questi oltre 1,5 milioni di persone per oltre 13 anni. E la mortalità era nettamente più alta in quelli con condizioni socio-economiche scadenti, anche correggendo per i fattori di rischio che vi ho citato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per capirci, una scadente condizione socio-economica significa una diminuzione dell'aspettativa di vita di oltre 2 anni tra i 40 e gli 85, più di quanto combinano alcol, obesità ed ipertensione.
E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi?
Oggi una canzone per chi si è avvicinato e poi spostato, e su questo ha fondato tutta una storia d'amore. Domenico Modugno, La lontananza.
La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima.